4 settimane fa abbiamo iniziato un percorso, abbiamo iniziato a parlare della volontà di Dio, della guida di Dio. Questa mattina vorrei concludere questo percorso insieme a voi. Ho intitolato il messaggio questa mattina, avevo pensato un titolo, però poi questa mattina mi sono alzato e ho detto no, penso che questo è quello che penso. Rende di più ciò che andremo a studiare, a riflettere questa mattina, è le scelte della vita cristiana. Quindi, le scelte della vita cristiana. Prenderò alcuni spunti, ovviamente dalla Bibbia, dalla Nuova Riveduta. Ci focalizzeremo sulla prima lettera, l'epistola di Paolo ai Corinzi. Quindi poi più avanti leggeremo alcuni versetti dell'epistola ai Corinzi che scrisse Paolo al capitolo 6. Però prima vorrei farvi una domanda, no? Per iniziare. La domanda è: vuoi vivere lasciandoti guidare da Dio? Ripeto, vuoi vivere lasciandoti guidare da Dio? Non mi dovete rispondere, ma rispondete nel vostro cuore e poi vedremo più avanti cosa vuol dire vivere guidati da Dio. Finora abbiamo visto che per scoprire la volontà di Dio nella nostra vita bisogna fare cosa? Bisogna ubbidire alla parola di Dio, la parola di Dio che è espressa nelle scritture bibliche. Quando parliamo con alcuni di voi che stiamo facendo lo studio dell'analisi biblica, abbiamo imparato che quando parliamo di le scritture bibliche facciamo riferimento alla scrittura in lingua originale, in ebraico o in greco. Quello che noi abbiamo oggi è la nostra Bibbia, che è una traduzione dalle scritture bibliche. Abbiamo una traduzione, io in particolare ho la Nuova Riveduta, ma potrebbe essere altre traduzioni come quella di Diodati, la nuova Diodati, la riveduta, no, la nuova riveduta. Quindi abbiamo la nostra Bibbia oggi che ci spiega qual è la volontà di Dio e come noi possiamo scegliere la vita guidata da Dio, dal Signore, anziché scegliere la via nostra, la via quella che vogliamo noi, la via quella che vuole il mondo. Nella vita dell'uomo ci sono due vie, no? La via del giusto, la via del malvagio. Questo lo leggiamo anche al Salmo 1,6, lo leggo per voi. Poiché il Signore conosce la via dei giusti, ma la via degli empi conduce alla rovina. Poi, studiando questi giorni anche ho trovato che c'è un documento della Chiesa cristiana che si chiama la Didache, o Didache che è in francese. In altre parole, è la dottrina dei 12 apostoli. Questo è un libro apocrifo, dove praticamente non è un libro ispirato da Dio, perciò non lo troviamo nella nostra Bibbia, ma è un libro antico che parla più delle tradizioni del popolo ebraico. In questo libro inizia con una frase molto interessante dove dice: ci sono due vie, la via della vita e la via della morte, e tra queste due c'è una grande differenza. È come che noi andassimo in macchina su una via e di pronto ci troviamo davanti a un bivio: o possiamo girare a sinistra o possiamo girare a destra, non ci sono altre uscite, ok? È questo che troviamo in questa frase. E Paolo, anche nelle sue epistole, troviamo questo concetto. Paolo parla della via della carne o la via dello spirito. Bisogna scegliere una dei due e fuggire dall'altra. Non possiamo stare sia in una che nell'altra. Scegliamo una via e scappiamo dall'altra. Questo infatti è il modo come noi potremmo camminare nella via del Signore. Poi vi invito ad aprire le vostre Bibbie e andiamo a leggere insieme Colosese 1, capitolo 1, 10, per chi ha la Bibbia in spagnolo, Colosenses, capitolo 1, versicolo 10. Colosese, al versetto 10 del primo capitolo, dice, Paolo dice, perché camminate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. È bellissimo perché qua troviamo quattro verbi. Camminate. Se vogliamo vivere la vita del Signore, non possiamo stare seduti, dobbiamo camminare, dobbiamo muoverci, dobbiamo andare avanti. In modo degno, dice. Per che cosa facciamo questo? Per piacere Dio in ogni cosa. E cosa succede? Portiamo frutto, portando frutto in ogni opera buona e anche cresciamo. Crescendo nella conoscenza di Dio, quindi camminare, piacere Dio, portare frutto e crescere nella conoscenza di Dio. Sono quattro linee, un versetto, ma che racchiude veramente, in modo sintetico, cosa vuol dire camminare nella via del Signore. Camminare degnamente, adottando uno stile di vita secondo il volere di Dio. Non è camminare tanto per, ma camminare degnamente, adottando uno stile di vita. Cosa vuol dire avere uno stile di vita? Vuol dire qualcosa che lo fai dal tuo cuore, lo fai senza che ti rendi conto, lo fai perché ti viene spontaneamente. Non lo fai, non cammini nel Signore fingendo di essere un buon cristiano, il cristiano della domenica, ma lo fai perché ti nasce, perché fa parte della tua vita, ti viene spontaneo farlo. Questo vuol dire vivere degnamente adottando uno stile di vita secondo il volere di Dio. Poi Paolo nella lettera che scrisse a Efeso, lo troviamo una copia di quella lettera nell'Efesini, e non andiamo lì perché c'è un po' da, diciamo, ci sono diversi versetti da leggere, ma sappiamo che nella lettera che scrisse Paolo a Efeso parla della salvezza per grazia. La salvezza attraverso la grazia di Dio, quella grazia che trasforma il peccatore in un figlio nuovo di Dio, quella grazia che trasforma quell'uomo morto spiritualmente in un essere vivente in Dio, risorto con Dio. Ma il messaggio della grazia che troviamo in questo libro, in Efesini, in Efesios, non si ferma qui, perché al capitolo 3 Paolo ci insegna come vivere una vita pratica cristiana, è quello dove vorrei arrivare. Vorrei arrivare a parlare con voi, cari fratelli e sorelle, come possiamo mettere in pratica ciò che Paolo ci insegna nelle sue epistole. Lo vedremo più avanti. Quindi Paolo non si ferma a parlare della grazia, ma ci insegna anche come vivere la vita cristiana in modo pratico. Adesso andiamo a leggere insieme in Efesini 3. Efesini 3, capitolo 3, al primo versetto, Efesios 3, versicolo 1. Paolo dice, inizia questo capitolo dicendo una cosa molto interessante. Per questo motivo io, Paolo, il prigioniero di Cristo Gesù, per voi stranieri. Poi ho trovato interessante anche un'altra traduzione, questa è la Nuova Riveduta. Nella Riveduta c'è scritto: Ecco perché io, Paolo, carcerato di Gesù Cristo, a motivo di voi, o gentili. Chi erano i gentili? Abbiamo visto 4 settimane fa che i gentili erano coloro che non erano di nascita ebrei, erano di altre nazioni, però che poi loro avevano seguito Gesù, avevano aperto il suo cuore a Gesù, diventando figli di Dio, cristiani. Ma qua cioè mi sono fatto questa domanda, ma perché Paolo dice io sono prigioniero di Cristo Gesù? Cioè è Gesù che l'ha messo lui in galera, in carcere? Poi leggendo, documentandomi, ho trovato una cosa molto interessante, una spiegazione, dove dice che Paolo non è prigioniero di Cesare, che in quel momento era l'imperatore, no? Non era prigioniero di Cesare, ma era prigioniero di Cristo. Ma perché? Perché Paolo non è che aveva violato la legge dell'impero romano e per quel motivo si trovava in carcere, ma lui si trovava in carcere perché doveva adempiere la missione che Cristo le aveva affidata. Lui era lì perché Cristo le aveva affidato una missione importante che doveva fare. Perché io penso che per Dio non c'è niente di impossibile. Se Dio avesse voluto, avrebbe potuto liberare Paolo dalle catene, ma non lo fece perché aveva un compito ben preciso. Quindi perciò Paolo dice che lui non era prigioniero di Cesare, ma era prigioniero di Gesù. Era lì per compiere una missione, il suo compito ben preciso dato da Gesù. Paolo sta dicendo, in poche parole, vi scongiuro a vivere una vita degna della grazia di Dio. Sta dicendo questo Paolo quando dice, io Paolo, il prigioniero di Cristo Gesù, per voi stranieri, per voi tutti. Quindi il Vangelo, come vediamo, non si limita soltanto a dare un messaggio al popolo ebraico, ma si espande, ma si propaga a tutti gli stranieri, a tutti i cristiani gentili in quella epoca e poi a tutte le nazioni del mondo. Oggi veramente vediamo, è bellissimo vedere persone da tante nazioni del mondo che parlano lingue diverse, ma che allo stesso momento hanno la stessa cittadinanza, che non è quella del vostro passaporto, ma è la cittadinanza del cielo. Perché Paolo dice, questa non è la nostra terra, la cittadinanza nostra è su in cielo. Il cristiano è una nuova creatura e deve camminare da nuovo uomo. E questa è una cosa che cerco di ripetermi a me stesso. Se sono una nuova creatura, devo camminare da uomo nuovo, completamente nuovo. Così come la persona che purtroppo è dipendente dall'alcol vive una vita in un determinato modo, così anche noi cristiani dobbiamo vivere la vita dipendendo dallo Spirito Santo. E leggiamo in Efesini 5, 18, è molto interessante quello che scrisse Paolo. Qualcuno lo può leggere?
Non ubriacatevi, il vino porta alla dissolutezza, ma siete ricolmi di spirito.
Grazie. Siete ricolmi di spirito. È questo che Paolo ci incoraggia. Ci incoraggia a vivere ricolmi dallo Spirito di Dio. E vivere secondo la volontà di Dio, che significa camminare nell'amore, camminare nella luce, camminare nella sapienza di Dio. Nell'amore perché dobbiamo amare il nostro prossimo, lo sappiamo. Dobbiamo trasmettere l'amore di Dio agli altri. Nella luce, quando noi arriviamo a casa la sera, la prima cosa che facciamo è accendere la luce di casa, no? Per evitare di inciampare contro il tavolo, la sedia o i divani. Quindi perché vogliamo vedere. E questa è la luce che Dio ci chiede a ognuno di noi di trasmettere agli altri che ancora non vedono ciò che hanno davanti. È la sapienza di Dio, che è quella che troviamo nella Sua parola. Quindi abbiamo visto come camminare con Dio produca in noi uno stile di vita diverso. Ma a tutti noi cristiani, ci è capitato, ci capiterà sicuramente, che a farsi la stessa domanda, questa domanda penso che ce la facciamo noi tutti: qual è la volontà di Dio in questa precisa situazione in cui mi trovo? O come posso scoprire la volontà di Dio quando mi trovo davanti a diverse scelte che devo prendere? La domanda che ne faccio io, penso che anche voi. Quindi come posso fare io capire qual è la scelta giusta che io devo prendere, qual è la volontà di Dio. Ogni cosa mi è lecita. I Corinzi separavano ciò che era spirituale da ciò che era etico. I Corinzi in quel tempo avevano tanti doni spirituali, ma ignoravano che il Vangelo avesse anche un risvolto etico. Quindi loro pensavano che il Vangelo è una cosa, l'etica era un'altra. Anche noi possiamo pensare di avere doni spirituali. Doni spirituali perché lo Spirito Santo abita in noi. Quando noi abbiamo aperto il nostro cuore al Signore, abbiamo ricevuto dei doni. Ma se questi doni noi lo facciamo, lo mettiamo in pratica, ma se non trasmettono l'amore di Dio, hanno poco valore. Se io ho il dono di insegnare ai bambini a scuola domenicale e lo faccio tanto perché devo fare qualcosa in chiesa, devo sentirmi utile, ma non trasmetto l'amore di Dio ai bambini, perde valore. La stessa cosa succede con qualsiasi dono, la musica, chi viene avanti a insegnare. Se lo facciamo tanto e non trasmettiamo l'amore di Dio, perde di valore. Era questo quello che succedeva in quel tempo al popolo di Corinto. E tanto era questo che loro non riuscivano a capire, che non c'era una differenza tra il Vangelo e il modo come loro si comportavano, che c'era una frase molto diffusa tra di loro, che era: ogni cosa mi è lecito, ogni cosa mi è lecita. Poco tempo fa, molto tempo fa, c'era un vecchio detto di Sant'Agostino. Cosa diceva Sant'Agostino? Diceva: ama Dio e fa ciò che vuoi. Questo è un detto di Sant'Agostino: ama Dio e fai ciò che vuoi. Quindi c'era un po' di confusione nel popolo di Corinto, che loro dicevano: sì, io sono una nuova creatura in Dio, ho lo Spirito Santo e quindi tutto mi è lecito, posso fare ciò che voglio. Quindi Paolo, in risposta a questo tipo di comportamento, e scrisse questa lettera, e leggiamo insieme la prima lettera ai Corinzi, al capitolo 6, dal versetto 9 a 20. Prima carta a Corinthios, capitolo 6. Sono un po' di versetti e leggiamo insieme. Questo è, diciamo, la parte centrale della nostra riflessione questa mattina. Quindi, Prima Corinzi, capitolo 6, dal versetto 9 al versetto 20. Ci siamo? Leggiamo insieme. Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi illudete, né fornicatori né idolatri, né adulteri né affeminati, né sodomiti né ladri, né avari, né ubriachi né oltraggiatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio. E tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio. Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa mi è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma io non mi lascerò dominare da nulla. Le vivande sono per il ventre, e il ventre è per le vivande. Ma Dio distruggerà questo e quello. Il corpo però non è per la fornicazione, ma è per il Signore, e il Signore è per il corpo. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò dunque la membra di Cristo per farne membra di una prostituta? No, di certo. Non sapete che si unisce alla prostituta è un corpo solo con lei? Poiché Dio dice, i due diventeranno una sola carne. Ma chi si unisce al Signore è uno spirito solo con Lui. Fuggite la fornicazione. Ogni altro peccato che l'uomo commette è fuori del corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi, non appartenete a voi stessi, poiché siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Paolo sta dando ai Corinti dei principi di come loro devono regolare la loro condotta, come loro devono vivere la vita quotidiana. Paolo spiega loro che loro potevano scoprire la volontà di Dio ogni volta che si trovavano davanti a una scelta da fare. Potevano scoprire qual era la volontà di Dio davanti a delle scelte. E Paolo anche mostra una cosa molto interessante, che dice che è possibile conciliare la vita libera del figlio di Dio con la responsabilità che lui ha davanti a Dio. Quindi da una parte sta dicendo, voi potete sia essere liberi come figli di Dio, ma anche nello stesso momento essere responsabile di vivere una vita gradita a Dio. È possibile conciliare queste due cose. Perché penso che i Corinzi pensavano o faccio una cosa o faccio l'altra. Invece Paolo sta dicendo no, potete fare tutte e due. È possibile essere liberi come figli di Dio e allo stesso istante essere responsabile di vivere una vita gradita a Dio. Questi principi però, cari fratelli e sorelle, rimangono validi ancora oggi. Per me e per te, sono utili per discernere la volontà di Dio. Questi principi, sapete, generano delle domande e queste domande ci aiutano a capire cosa fare in determinate situazioni. E qui vorrei iniziare con voi a vedere queste sei domande. Queste sei domande. La prima domanda da farci, qual è? La leggiamo nel versetto 12, dove dice ogni cosa mi è lecito. Quindi la domanda che mi faccio è, mi è lecito? I Corinzi sostenevano che in Cristo loro erano liberi. Paolo dice, ma la libertà non è l'unico principio della vita cristiana, ce ne sono tanti altri. Non è soltanto essere liberi è l'unico principio della vita cristiana, dice Paolo. Perché Dio ci ha resi liberi dal peccato perché ci santificassimo. Dio ci ha liberato dal peccato. Dio ci ha liberato dalla schiavitù del peccato, morendo il suo figlio Gesù Cristo per noi. Perché? Perché l'ha fatto? Perché fossimo liberi e non rimanere nella schiavitù dei propri peccati. Ecco perché lo ha fatto. Perché il Dio vuole che noi fossimo liberi, che non rimaniamo nella schiavitù dei nostri peccati. Infatti, nel versetto dal 9 all'11, Paolo dice questo, non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi illudete, né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né affeminati, né sodomite, né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatore erediteranno il regno di Dio. Sono cose bruttissime, vero? Queste cose. E tali eravate alcuni di voi, dice. Tali eravate alcuni di voi, ma siete stati, ora che avete creduto in Gesù, siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio. Paolo sottolinea che per il cristiano nessuna azione può essere legittima se è contraria alla volontà di Dio. Paolo dice, se eticamente un'azione non è corretta, sicuramente va incontro alla volontà di Dio. Quindi l'etica morale va insieme al Vangelo, ok? Quindi se c'è qualcosa che non è etico, non è morale, sicuramente non è d'accordo alla volontà di Dio. Quindi la vita che noi viviamo ogni giorno a casa, nel parco, al lavoro, è in qualche modo legato alla vita che noi viviamo come cristiani, al Vangelo. Quindi l'applicazione che noi possiamo vedere da quello che abbiamo letto, qual è? Che quando io mi trovo davanti a delle situazioni dove devo prendere delle scelte, la domanda da farmi, la prima domanda che mi dovrei fare è: mi è lecito? In altre parole, è conforme alla volontà di Dio, sì o no? Satana, sapete, è molto abile e cercherà sempre di farci perdere di vista la realtà, di confonderci. Ma ricordiamo una cosa, che noi siamo stati salvati per essere santi. Quindi, se la prima domanda, mi è lecito, è una domanda che riguarda la natura dell'azione che sto per fare, la seconda invece riguarda ciò che consegue quell'azione, cioè mi è utile? E questo lo leggiamo al versetto 12, sempre: ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa mi è utile, dice Paolo. Interessante, non ogni cosa mi è utile. A volte può capitare, magari, che ricevo una critica da un fratello o una sorella di qualcosa che ho fatto, e la mia risposta è: ma cosa c'è di sbagliato? Forse questa ci viene naturale, è un modo di autodifesa, no? Ma che può nascondere qualcosa, diciamo, che può nascondere qualche senso di colpevolezza, la mia coscienza magari che non è pulita del tutto. Probabilmente non c'è niente di sbagliato in quell'azione che ho fatto, ma probabilmente potrebbe anche essere vero che non c'è nulla di giusto. Quindi che non c'è niente che sia utile a me. Quindi la domanda che ci facciamo in questa situazione è: ma mi sarà utile? Mi aiuterà ad avvicinarmi a Cristo? Un esempio potrebbe essere che mi potrei trovare in una situazione dove ho messo dei soldi da parte e posso finalmente comprare qualcosa che anellavo da molto tempo. Mi piace molto il mio sogno di avere una barca a vela. Ho messo dei soldi da parte e finalmente posso comprarmi questa barca. Ma sapete, devo essere sincero, onesto con me stesso, nel profondo del mio cuore, e chiedermi: ma veramente mi sarà utile? Oppure mi toglierà del tempo, mi toglierà dell'energia che potrei magari usare per altre cose per Dio? Magari quello che sto per fare mi renderà spiritualmente più povero, mi complicherà la mia vita anziché semplificarla. Può darsi che di fronte alla stessa situazione due persone possono reagire in modo diverso, no? A volte per una persona quell'azione, la stessa azione, ad esempio comprare una barca, non c'è niente di male, no? Dice: vabbè, per me non succede niente, non mi cambia la vita. Per un'altra persona invece può essere dannosa, quindi può essere non la scelta buona, perché magari io sono così appassionato alle barche e sto pensando soltanto a come pulire la mia barca, come mantenerla sempre a posto, il motore, devo andare sempre a lucidarla, e quindi già la mia vita comincia ad andare da un'altra parte. Quindi la stessa azione può avere due effetti diversi, ok? Quindi non stiamo giudicando la persona dell'azione che fa, ma stiamo ragionando che la stessa azione, a seconda della persona, può avere un effetto diverso. Può essere un effetto dannoso o invece potrebbe non esserlo. Quindi non le stiamo giudicando il comportamento del cristiano, non lo stiamo facendo, ma l'uomo spirituale, sapete, giudica ogni cosa. E ciò che possiamo fare, infatti, quando ci chiediamo questa domanda, mi è utile? Mi domando, ma io sono responsabile davanti a Dio del mio comportamento? E quindi ciò che sto per fare mi è utile veramente? Quindi la prima domanda che abbiamo visto è lecito? La seconda è mi è utile? Adesso vediamo la terza. La terza domanda è mi rende schiavo? E Paolo sempre, nella seconda parte del versetto 12, sempre dice ogni cosa mi è lecita, ma io non mi lascerò dominare da nulla. Bellissimo. Il principio che vediamo qua è il cristiano deve dominare se stesso. E Paolo illustra questo principio anche più avanti, in 1 Corinzi 9, 27. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che, dopo aver predicato agli altri, io stesso sia squalificato. Bellissimo, perché dice Paolo, il mio corpo, no, io lo riduco in schiavitù, cioè io rendo il mio corpo schiavo, cioè sono io che lo domino, sono io che lo controllo. Provate a immaginare un atleta che non riesce a mantenere una dieta diminuendo le calorie e i dolci. E durante la gara, questo atleta penserà a tutte le volte che lui ha saziato il suo appetito mangiando ciò che non doveva, cioccolato, eccetera, perché piano piano comincerà a perdere l'energia, fino a quando perde l'ultima goccia di energia. E così la sua speranza di vincere quella gara svanisce. Possiamo paragonare questo anche alla vita cristiana? Penso di sì. È possibile fare delle scelte che magari all'inizio non ci sembrano normali, generate, ragionevoli, ma che dopo ci rendiamo conto che queste scelte che abbiamo fatto ci condizionano la nostra vita, ci vincolano in qualche modo. Ovviamente noi diciamo spiritualmente siamo liberi, ma quando non siamo più capaci di gioire senza queste cose, vuol dire che siamo diventati schiavi. Se io ho avuto la possibilità di comprarne questa barca, perché non c'è niente di male, è lecito, mi sarà utile la barca? Lo penso sì, posso usarlo per portare le Bibbie a un'altra città, a un altro paese. No, io lo uso perché voglio passare le vacanze, quindi dipende da ciascuno. Ma quando per qualche motivo la barca succede qualcosa, la fonda, la perdo, dico, oh no, non posso essere senza la mia barca, non posso vivere senza. Allora sono diventato schiavo, schiavo da questa barca, quello che sta dicendo lui. Quindi non c'è niente di male in avere una macchina nuova, una bella casa, frequentare certe persone, mangiare certi cibi, ristoranti, fare una bella vacanza, impegnare il mio tempo in varie attività, non c'è niente di male. Ma quando non siamo più contenti senza queste cose, quando dobbiamo averle per forza, allora non sono più le nostre libertà, ma sono le nostre catene. E questo non soltanto per chi ce l'ha e di un momento all'altro non ce l'ha più, ma anche per chi non ce l'ha, per chi non le ha mai avute, e sempre sta con quella angoscia di averlo a ogni costo, no? E che lo desidera a ogni costo. Non è più una libertà, ma diventano le proprie catene. Quindi l'insegnamento che noi possiamo trarre da questo, qual è? Che il cristiano, tutti noi, dobbiamo sviluppare una certa sensibilità a discernere la parola di Dio, a discernere cosa, quali sono le proprie scelte, quali sono le scelte giuste che noi dobbiamo prendere. Capire quando alcune scelte ci possono rendere schiavi delle proprie scelte che abbiamo preso. Quindi prendiamo delle scelte e diventiamo schiavi di loro stessi. Dobbiamo sviluppare una certa sensibilità, discernere in Cristo queste scelte, le proprie scelte. La domanda quindi che mi farò sarà: ma ciò che sto per fare mi renderà schiavo? Non mi dovrebbe, penso, questa domanda non dovrebbe essere lontana dal mio pensiero, dovrebbe essere sempre nel mio pensiero, nella mia testa. Ogni volta che sto per fare qualcosa, ma questa cosa mi renderà schiavo? Se penso di sì, allora meglio lo scarto e lo lascio da parte. E questo motto di Paolo, no? Dove dice: non mi lascerò dominare da nulla. Lo vediamo anche Paolo quando scrive a Timoteo, nella prima lettera a Timoteo, e lui dice: Dio infatti ci ha dato un spirito non di timidezza, ma di forza, di amore, di autocontrollo. Prima Corinthians 1:7 dice: Dio non mi ha dato un spirito non di covardia, sino di forza, di amore, di autocontrollo. È molto bello perché Paolo ci fa capire che noi come cristiani, dobbiamo avere l'autocontrollo di Dio, sapere quando dire no a certe scelte, quando vediamo che certe scelte possono farci diventare schiavi, è meglio che ci riflettiamo prima. Quindi la prima domanda, se mi è lecito, la seconda domanda, mi è utile, la terza domanda, mi renderà schiavo, la quarta domanda è in armonia con la Signoria di Cristo? Il peccato era diffuso, molto diffuso in quella comunità di Corinto. E Paolo era turbato, era molto preoccupato perché i cristiani di Corinto non avevano capito che loro erano stati riscattati dal peccato, dalla schiavitù del peccato, a caro prezzo, attraverso la morte di Cristo. E non sapevano una cosa importante, che non erano padroni di se stessi, che loro appartenevano a Dio. E in Prima Corinzi 6, dal versetto 19 e 20, leggiamo questo: non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi voi non appartenete a voi stessi, poiché siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Quindi Paolo sta dicendo ai cristiani di Corinto, e anche noi oggi: non appartenete a voi stessi, poiché siete stati comprati a caro prezzo. Noi non apparteniamo a noi stessi, apparteniamo a Dio. La preoccupazione di Paolo era appunto questo, che ogni azione del cristiano viene fatta in unione a Cristo. Perché se il cristiano ha ricevuto Dio nel suo cuore, vuol dire che con Cristo è uno solo. Quindi ogni azione che noi come cristiani facciamo, lo stiamo facendo insieme a Cristo. Nulla può separare questa verità, questa relazione, che siamo uniti a Cristo. Questa è una preziosa verità. Quindi ogni volta che i Corinti si abbandonavano a questi scabrosi peccati che abbiamo letto all'inizio, dal versetto 9 in avanti, sono peccati veramente molto, molto brutti: fornicatori, idolatri, adulteri, affeminati, sodomiti, eccetera, eccetera, eccetera. Lui dice: attenzione, perché siete con Cristo, siete uniti in Cristo. Quindi vuol dire che quando lo fate, lo state facendo con Cristo. Quindi la domanda quale sarebbe, che si possiamo fare per giudicare se un'azione è giusta oppure no, se una scelta è giusta oppure no? La domanda potrebbe essere: posso portare a Cristo con me? Ma questa domanda potrebbe, cioè, è parzialmente corretta, non lo è del tutto, perché comunque noi ci porteremo Cristo con noi. Noi non possiamo lasciare Cristo alle spalle: Cristo sta qua, io vado di là, tu non puoi entrare con me, tu resta qua. No, non esiste. Comunque, dove noi andiamo, ci porteremo con noi Cristo. Quindi la domanda corretta da fare è questa: posso portare a Cristo in quel posto e guardarlo poi in faccia senza vergognarmi? Questa decisione che sto per prendere è in linea con la mia professione di fede, cioè che Cristo è il mio Signore? Quindi questa confusione che c'era nel popolo di Corinto, man mano che loro si facevano queste domande, questa confusione cominciò a scemare, cominciò a diminuire. Penso che anche noi possiamo farci oggi nel 2021 le stesse domande e scopriremo la stessa identica cosa, la verità. Quindi, la prima domanda, se è lecito; la seconda, se mi è utile; la terza, se mi rende schiavo; la quarta, se è in armonia con la Signoria di Cristo; la quinta è di aiuto agli altri? Se noi continuiamo a leggere il resto della prima epistola ai Corinzi, vediamo che Paolo non solo esorta ai cristiani di porsi queste domande, ma anche di capire che le loro decisioni potevano essere utili anche alla crescita degli altri. Pensate agli altri, pensate agli altri fratelli che sono con voi. Sottolinea questo, di domandarsi che effetto avrà sugli altri. Noi vediamo, se guardiamo nel passato della storia dell'umanità, che l'uomo ha sempre avuto un approccio individualista. E questo penso che sia frutto dell'egoismo dell'uomo. L'uomo impegna le proprie forze, il proprio tempo, tutta una vita per se stesso, per avere successo, per accumulare denaro, per avere un potere, anche per sviluppare il proprio intelletto, ma pensa a sé. E io veramente prego che questo non succeda, non accada mai tra noi cristiani credenti, dove noi ci preoccupiamo per la mia crescita spirituale, ma non quella degli altri. Dio ci ha dato dei doni spirituali a ognuno di noi, ma non per tenerli noi, per noi stessi, ma per condividerli, per fortificare la Chiesa, per fortificare gli altri, fratelli e sorelle. Questo è il motivo per cui ognuno di noi ha dei doni, e lo dobbiamo mettere in pratica a disposizione degli altri, non tenermelo con me, perché non serve a nulla. Ricordate nel Vecchio Testamento, quando tra i farisei alcuni dicevano no, alcune carni sono impuri, altri dicevano invece no. Quindi la domanda: queste carni erano pure o impuri? Le possiamo mangiare, sì o no? E Paolo esorta ai cristiani di Corinto a non giudicare. E fargli riferimento a queste persone: alcuni dicevano sì, alcune carni sono impuri, perché lo leggiamo nell'Antico Testamento, quindi non posso mangiarlo. Invece altri dicevano no, io so che la carne in se stessa non è impura, non la rende impura, quindi io mangio qualunque cosa. Ma sappiamo che il regno di Dio non consiste in carni, non consiste in bevande. Il regno di Dio consiste nella giustizia di Dio, va oltre a queste cose. Ma leggiamo cosa dice Paolo riguardo a questo, in Romani 14:20. Romanos 4, capitolo 4, versicolo 5. 14, versetto 20. Cosa dice Paolo al riguardo? Dice: non distruggere per un cibo l'opera di Dio. Certo, tutte le cose sono pure, Ma è male quando uno mangia dando occasione di peccato. Versetto 20. Romani 14, versetto 20. Quindi Paolo non le sta dicendo se è giusto o non è giusto mangiare queste carni, perché alcuni dicono no, io mangio verdure, non mangio queste carni che sono impure per me. Paolo sta dicendo, se tu mangi le carni e lo fai per Dio, fallo pure. Se tu mangi le verdure e non mangi le carni e lo fai per il Signore, fallo pure. Paolo sta esortando al popolo di Corinto di non pensare solo a loro stessi. Poi dice, vabbè, io mangio, non mangio la carne perché me la sento così, perché so che sono impuri, oppure viceversa, io mangio di tutto perché so che non c'è niente di male, ma alla persona che ho davanti invece lui dice no, io non la penso così, cosa faccio? Lo faccio a modo mio, sapendo che magari a quel fratello o a quella sorella quello potrebbe lo potrebbe far dubitare della sua fede? No, non lo farò per rispetto all'altra persona. Quindi dobbiamo pensare agli altri. Se quella persona che ho davanti, il fatto che io mangio certe cose, lo farà dubitare della propria fede in Dio, allora meglio che mi trattengo, dice Paolo. Devo pensare non a me stesso, ma agli altri, perché devo cercare, dice, di fortificare, incoraggiare gli altri perché fossero salvati. Ok? Quindi pensare agli altri, non a quello che voglio io, a quello che mi piace, e quindi gli altri mi dispiace. No, pensare agli altri. Poi anche nella lettera ai Corinzi, nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 10, troviamo qualcosa di simile. Prima Corinzi 10, al versetto 33, dice, così come anch'io compiaccio a tutti in ogni cosa, cercando non l'utile mio, ma quello dei molti, perché siano salvati. Quindi Paolo dice, io penso agli altri, prima, ok? Perché? Perché siano salvati. Compiaccio a tutti in ogni cosa, cercando non l'utile mio, ma quello degli altri. Penso agli altri. E sapete, Gesù è vissuto anche seguendo questo principio, perché Gesù, se vediamo la vita di Gesù, lui ha sempre voluto aiutare gli altri, ha sempre incoraggiato le persone a fortificare la propria fede, lasciandola da parte il proprio beneficio. Sapete, la guida del Signore la troviamo nella croce. Se noi vediamo la croce, vediamo che Gesù ha messo da parte se stesso per noi, ha dato la sua vita per te, per me. Ha pensato non a se stesso, ma ha pensato prima a noi. E questa è la guida di Dio, quella guida che implica prima morire alla propria volontà per poi risorgere dopo che siamo morti a questi nostri progetti e ai nostri desideri. Nella croce noi vediamo il sacrificio di Gesù che mette da parte la propria vita, mette da parte i dolori che lui ha sentito, la sofferenza per noi. La stessa cosa, la guida di Dio è questo. Metto da parte la mia volontà, i miei progetti, le metto da parte e guardo Dio. Solo quando farò morire la mia volontà come individuo, potrò rinascere con Gesù, con Dio. Questa è la guida di Dio. E vi faccio questa domanda. Era questo il concetto che avevi su come vivere la vita sotto la guida di Dio? Forse no, forse non avevi pensato bene che la guida di Dio richiede un impegno. Non è facile, lo vediamo, non è facile. Richiede impegno. È impegnativa la vita cristiana, lo sappiamo, è impegnativo, ma fa parte del nostro percorso, fa parte della nostra santificazione del credente. Questa è la guida di Dio. Quindi ci avviciniamo all'ultima domanda. L'ultima domanda è in armonia con l'esempio biblico? Quindi la prima domanda è: mi è lecito? La seconda domanda: mi è utile? La terza domanda: mi rende schiavo? La quarta domanda è: in armonia con la Signoria di Dio? La quinta è utile agli altri? E l'ultima è: in armonia con l'esempio biblico? È una domanda semplice che ci possiamo fare, ma ciò che sto per fare, come lo farebbe Cristo? Come lo farebbe Paolo? Se ho davanti a una scelta da prendere, cosa farebbe Cristo nel mio posto? Cosa farebbe Paolo, Pietro, gli altri uomini di Dio che leggiamo nella Bibbia? Paolo scrisse in 1 Corinzi 11:1: siate miei imitatori, come anche io lo sono di Cristo. Paolo dice: siate i miei imitatori, come anche io sono stato un imitatore di Cristo. Ma per imitare qualcuno lo dobbiamo prima conoscere, giusto? Dobbiamo conoscerlo. Per conoscere Cristo, per conoscere Paolo, per conoscere Pietro, dobbiamo andare alla nostra Bibbia. La troviamo su queste pagine. Troviamo chi è Cristo. Possiamo capire chi è Paolo e gli altri uomini di Dio. Perciò abbiamo una guida, tutti ce l'abbiamo a casa, abbiamo una guida, non siamo messi da soli e sprovveduti. Dio ci ha pensato a tutto, ha pensato anche a questo, che quando Gesù Cristo non ci sarebbe stato più con noi fisicamente parlando, avremmo avuto la sua parola con noi, che ci incoraggia, che ci fortifica, che ci aiuta a conoscere di più e di più e di più chi è il nostro Dio. E quindi solo conoscendo chi è Cristo, Paolo, gli altri uomini di Dio, noi possiamo imitarli e possiamo sapere cosa fare davanti a una certa scelta. Se devo comprare una barca, cosa farebbe Cristo nel mio posto? Lo farebbe? Cioè, forse no, dirà no, quei soldi meglio usali in altre cose. Magari affittiamo un appartamento qua a Pordenone, così siamo più frequenti qua in chiesa, anziché venire da Udine, non lo so. Pensare a una vita per Dio, per il Signore. Troviamo molti insegnamenti nella Bibbia. Troviamo ogni risposta alle nostre domande. Così noi, mi avvicino alla conclusione, ritorniamo al principio iniziale, che per trovare la volontà di Dio nella nostra vita dobbiamo applicare la sua parola nella nostra vita. Se io applico la parola di Dio nella mia vita, allora potrò scoprire qual è la volontà di Dio per me. Qual è la scelta che dovrei prendere davanti a una determinata situazione? Per vivere la nostra vita sotto la guida di Dio, possiamo immaginare a vedere davanti a noi l'impronta, le orme di Gesù. Perché Gesù è passato per prima, lui ha vissuto queste situazioni per prima, lui ci ha lasciato l'impronta. Quindi, se noi seguiamo queste impronte di Gesù, saremo certi che ci saremo al sicuro. Saremo certi che potremo vivere a pieno la vita che Gesù, che Dio vuole darci a ognuno di noi. Saremo certi che avremo una vita libera, libera, completamente libera in Dio, come figli di Dio, una vita gioiosa, di essere nuove creature in Cristo. E Paolo scrisse questa lettera ai Filippesi, che oggi vorrei che la prendiamo anche per noi. Filippenses 4, Filippesi 4:9. Filippesi al capitolo 4 al versetto 9. Paolo dice queste bellissime parole: le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e viste in me, fatele, e il Dio della pace sarà con voi. Se lo traduciamo a noi, le cose che abbiamo imparato, che abbiamo ricevuto, udite da Paolo e viste da Paolo, facciamole, e il Dio della pace sarà con noi. Che Dio ci benedica. Grazie.